Bene. Allora, buongiorno, diamo il benvenuto a tutti. Buongiorno, diamo il benvenuto a tutti. Personalmente rivedo qualche volto noto perché io sono stata presente, ho avuto la gioia di essere con voi anche a Sotto il Monte, al convegno regionale, quindi qualcuno di voi l'ho già visto, appunto presentando Momenti Francescani. Come anticipava Lorenzo, quello che faremo oggi è qualcosa di leggermente diverso. Mi sentite? Sì. Adesso sì.
Sì. Ah, perché forse è questa che non funziona.
Bene.
No, è
prima
proprio...
di...
Scusa,
Bene. Ecco, adesso mi sentite meglio. Dicevo che alcuni di voi sono volti noti perché ci siamo già visti a Sotto il Monte, dove io venni appunto a presentare brevemente Momenti Francescani. E lascerei prima la parola alle mie colleghe perché brevemente presentino chi siamo e poi vi direi due parole sul senso di questo incontro formativo, che oggi sarà un qualcosa di un po' diverso forse da un'esposizione frontale, una formazione più, diciamo così, tradizionale come quella che viene normalmente svolta nelle nostre fraternità, perché sarà un momento dove fondamentalmente avremo qualche momento di così, formazione frontale, dove appunto noi passeremo, cercheremo di trasmettere qualche contenuto, qualche input inerente all'argomento che tratteremo, ma soprattutto vi proporremo di fare un piccolo laboratorio di cui poi parleremo, ve lo spiegherò, niente di preoccupante, ma sarà l'occasione per conoscerci meglio e per lavorare insieme appunto nell'ottica di formatore. Quindi sarà un incontro fondamentalmente metodologico, dove oltre ai contenuti dell'argomento che tratteremo, che è quello del secondo capitolo del testo di formazione nazionale, cercheremo appunto di trovare delle modalità un pochino diverse da quelle che normalmente utilizziamo per trasmettere alle nostre fraternità locali la ricchezza e crescere insieme in una maturità fraterna. Bene, io mi chiamo Chiara Gatti, come ha già detto appunto Lorenzo che ci ha presentato, padre Piero, e mi occupo da anni di formazione all'interno dell'OSS, faccio parte della cooperativa Fratelli è Possibile dopo, e del servizio di mediazione sociale. Chiara dopo ci dirà un pochino di cosa si tratta, e ho l'incarico da parte del Consiglio Nazionale dell'OSS di portare in ogni regione questo laboratorio che diciamo così propone l'utilizzo sia della rivista FVS, della rivista nazionale, che di Momenti Francescani come due strumenti metodologici da utilizzare nella formazione in fraternità. Abbiamo fatto un primo momento ad Assisi dove erano presenti tutti, Lorenzo era presente, anche Rosario, sì, i responsabili della formazione regionali e i ministri, quindi loro stessi per primo l'hanno vissuta questa esperienza laboratoriale, e poi di regione in regione la stiamo un pochino portando, ripeto, anche per volontà del Consiglio, proprio perché ci sia sempre una maggiore attenzione anche nello sfruttare degli strumenti che forse tante volte si utilizzano forse a livello personale, ma possono diventare una grande ricchezza per la vita fraterna e per la formazione. Quindi oggi siamo soprattutto qui per imparare a trasmettere. Bene, lascio la parola alle mie colleghe.
Sì. Dovrebbe andare anche questo, sì.
Siamo in
90, sì. Bene, 90 persone, bellissimo, perché avere un gruppo così ampio
è la prima volta.
Non è così semplice, e già vi faccio i complimenti anche solamente per la presenza, ecco, per la disponibilità. Dunque, io mi chiamo Chiara Siepe, sono una psicologa e una psicoterapeuta. Non faccio parte dell'OFS, pur conoscendo molto bene i valori francescani. Non appartengo a questo gruppo, non saprei bene come definirlo, perdonatemi.
Ordine,
ecco, perfetto. Però conosco molto bene l'ideale francescano, ma oggi sono qui, come dire, a integrazione, cioè nel senso che come nostra modalità di fare formazione riteniamo importante, proprio per dare, cioè l'uomo è una dimensione complessa. Quindi per poter fare formazione all'uomo e alla persona bisogna mettere insieme tante parti, tante dimensioni, proprio perché l'uomo non è un'unica dimensione, Ecco che nella nostra modalità di formazione si è voluto mettere insieme stili diversi, correnti diverse, proprio perché voi siete diversi e quindi potete attingere da fonti diverse anche la parte che maggiormente si viene a essere per voi più congeniale. Quindi io oggi farò un intervento che ha a che fare con quella che è la dimensione psicologica, umana, psicologica. L'uomo è caratterizzato da tre dimensioni importanti, che è quella spirituale, psicologica e poi c'è tutta la parte sociale, corporea, sociale. Ecco, noi cercheremo oggi di mettere insieme queste tre dimensioni, ecco perché siamo in tre figure diverse. Io vi porterò questa dimensione che ha a che fare con la psicologia. Nella mia formazione, dicevo, sono una psicologa, sono una psicoterapeuta, inizialmente mi sono formata nell'ambito clinico-analitico a partire dall'infanzia, infanzia, adolescenza, genitorialità, quindi tutto quello che concerne la famiglia, fino a poi arrivare all'adulto. Nel corso del mio cammino ho incontrato la cooperativa Fratelli Possibile, ci siamo conosciuti e mi è stato chiesto di voler partecipare a quella che per me era una avventura nuova, perché non faceva parte della mia formazione, che era quella di entrare nel gruppo della mediazione sociale, coordinamento della mediazione sociale. E è tuttora un'avventura in corso, bella, una bella avventura, difficile. Per darvi dei flash, poi magari nel corso anche dei nostri interventi porteremo degli esempi. Che cos'è la mediazione sociale? La mediazione del conflitto. Cioè noi entriamo, non a caso nella nostra equip siamo psicologi e sociologi, noi entriamo in tutte quelle situazioni di fragilità umana. Oggi parleremo di abitare il cuore, no? Tempo di crisi o tempo di grazia. Ecco, io abbinerei già molto la parola crisi al concetto di fragilità. Quando c'è una crisi, c'è una fragilità, qualcosa diventa fragile. Ecco, noi entriamo sicuramente in tutte quelle situazioni fragili e cerchiamo di sviluppare non tanto soluzioni, ma si parte da una dimensione di relazione. Quando abbiamo stabilito una relazione, cerchiamo anche delle soluzioni. Anche perché poi bisogna essere concreti, specialmente quando si incontrano famiglie povere, fragili, sia dal punto di vista economico, sociale, personale, familiare. Poi entriamo anche in quelle dimensioni veramente conflittuali, quando il conflitto diventa proprio rottura, rottura e quindi isolamento. Che può essere un isolamento sia personale sia interno, sia un isolamento sociale. E cerchiamo di ristabilire dei nessi di collegamento sia con l'interno della persona sia con l'esterno. Chiaramente lavoriamo molto con i servizi sociali, molto con i comuni, l'ASL, l'USL. Abbiamo un continuo scambio per quanto riguarda sia la segnalazione dei casi, sia un rimando per cercare di, in equip, di trovare delle soluzioni adeguate alla situazione. Una nostra caratteristica, che definirei peculiare, è proprio avere avuto questa intuizione, cioè non è più la persona debole, fragile, che si rivolge a un servizio, ma è il servizio che va. Cioè, quindi non è più l'esterno che va all'interno, no? Questo tra l'altro su un macrosistema è anche l'USL, l'ASL, no? Che comincia a ragionare in altri termini, ma è il servizio che va verso l'esterno, quindi è proprio un cambio di mentalità, no? Non è più l'esterno che si rivolge al centro, ma è il centro che si irradia verso l'esterno e specialmente nelle situazioni così fragili, di bassa soglia con cui lavoriamo noi, le persone hanno tali e tante difficoltà che sarebbe per loro impossibile accedere a un servizio. Lo possono fare solo dopo che sono state riattivate delle dimensioni di movimento, movimento anche interno, movimento psichico, movimento vitale,
movimento relazionale. Quindi è un passo successivo quello di rivolgersi al servizio. Al servizio, a un centro, un aiuto, alla Caritas. Prima però devono essere contattati da noi. Quindi noi facciamo un servizio a domicilio, direttamente a casa delle persone o nei luoghi di incontro. Poi magari nel corso del nostro intervento verranno fuori anche degli esempi concreti. E passo la parola a Elisa.
Buongiorno a tutti, io sono Elisa Zappoli. Io invece ho una formazione appunto sociologica e nell'ambito della cooperazione sociale. E, lavoro nella cooperativa un po' da quando ho smesso di andare all'università, anche durante l'università. Io ho fatto questo percorso, ho incontrato nell'ambito del mio percorso formativo e ho vissuto la nascita della cooperativa. E nel momento in cui la cooperativa aveva desiderio di attivare anche il suo settore sociale, perché la nostra cooperativa è composta di diversi settori, è iniziato il settore dell'artigianale, poi è iniziato Momenti Francescani e poi, un po' in ultimo, è iniziata la strutturazione di un servizio sociale che è quello della mediazione sociale, che è stato un po' il compimento di un'esperienza che come fraternità cooperativa avevamo di accompagnamento di famiglie, di intervento in situazioni di disagio e di sofferenza a livello quindi di fraternità, comunque di volontariato. Ecco, abbiamo incontrato questa esperienza della mediazione sociale, fra l'altro grazie a una sorella della fraternità di Modena, e abbiamo trovato questo settore di intervento sociale quello che bene rispondeva alla nostra vocazione e al nostro intento, ed è una modalità però istituzionale, quindi è un modo di trasferire quell'esperienza e quella formazione che noi avevamo maturato anche in fraternità in campo sociale e istituzionale. E, questo servizio ci ha richiesto prima a noi un percorso di formazione, un percorso di lavoro personale sul conflitto e sugli ambiti della mediazione, proprio nell'ottica di dire non possiamo andare a parlare, a trattare qualcosa di cui noi non conosciamo per noi stessi cosa significa. Quindi è stata un'avventura anche difficile, all'inizio molto difficile, e ci ha richiesto un lavoro importante e che tuttora continuiamo a fare, perché è un cammino sempre in divenire, anche nel corso della propria vita si cambia la modalità di affrontare i conflitti, di gestirli, di trovarsi in queste situazioni di sofferenza, ognuno nella sua vita ne vive tante, quindi ha modo di modificare anche le sue risorse, le sue capacità. Ecco, e oggi lo facciamo come lavoro, oltre che come fraternità continuiamo a fare delle esperienze comunque di volontariato, e quindi viviamo questa esperienza che appunto Chiara già ha esplicitato, per cui non mi ripeto. Io in questa giornata, solo due parole, vi porterò appunto la parte più sociale, quindi la dimensione relazionale, l'uomo in relazione e l'uomo nella società.
Bene, allora, che tema svolgeremo? Il tema c'è stato, come avviene nelle regioni dove ci viene richiesto appunto di portare questo laboratorio, ci viene un pochino, tra virgolette, commissionato dal ministro, dall'assistente, insomma dal consiglio regionale, ed è coerente anche con l'itinerario formativo dell'anno. Padre Piero appunto ci ha chiesto di poter un pochino presentare la materia, dicevo, del secondo capitolo del testo formativo nazionale, che noi non svolgeremo, come diceva appunto Lorenzo, in maniera pedissequa, ma lo svolgeremo partendo dalla tematica e seguendo delle suggestioni. Cito solo la pagina del testo, pagina 47, e leggo brevemente quattro righe dello psicologo di Padre Cencini, che introducono bene quello che è per noi oggi la declinazione di presentare il tema di abitare il cuore. L'aggiunta tempo di crisi o tempo di grazia è una declinazione ulteriore che abbiamo detto noi, perché appunto questo capitolo tratta il tema della crisi come occasione favorevole di crescita. Leggo Padre Cencini, pagina 47 del testo. Chi non ha imparato a percorrere quella strada che porta alla verità di sé o alla conoscenza di sé rischierà di vivere perennemente lontano da sé, quasi in esilio, da se stesso e dalla sua verità, e dunque rischierà di non approfittare della vita, degli incontri, ma anche degli errori, degli insuccessi, delle crisi, delle lezioni della vita, per continuare a conoscersi e lavorarsi su quegli aspetti della propria personalità che sono più deboli. Bene, Chiara ci parlava, già introducendo un po' la sua tematica, della fragilità. Io tenterò appunto di parlare del primo aspetto, la maturità umana, dopo poi andremo a vedere questo anche nel laboratorio, e la maturità spirituale dell'uomo. Partiamo brevemente dall'etimologia della parola crisi. Quando si parla di crisi, normalmente ognuno di noi, penso, non abbia un impatto positivissimo con questa parola. Cosa dite? È una bella parola la parola crisi? Ha un impatto piuttosto sgradevole. Oggi dovremo ribaltare la parola crisi un po' come noi normalmente nella nostra formazione ribaltiamo la parola conflitto, e dovremo fare lo sforzo di dare una connotazione positiva a questa parola. Sarà un po' questo l'itinerario. Bene, partiamo dall'etimologia, è piuttosto lunga, la leggiamo e dopo la leggiamo insieme. Vi anticipo, la parola crisi deriva dal verbo greco crino, che significa separare, setacciare, è proprio un verbo agricolo, è l'azione del setaccio che separa la pula dal grano buono. Quindi, leggendo, il termine crisi, di derivazione greca crisis, originariamente indicava la separazione, provenendo infatti dal verbo crino. Mi sentite? Vero legge?
Sì.
No.
Leggi
sì. Va bene, lo cerco di leggere qui. Separare, appunto, il verbo era utilizzato in riferimento alla trebbiatura, cioè all'attività conclusiva della raccolta del grano, consistente nella separazione della granella del frumento, grazie, ma va bene anche così, adesso dopo magari lo utilizzo, della separazione della granella del frumento dalla paglia e dalla pula, quindi è un verbo molto tecnico, agricolo. Da qui quindi derivò il primo significato di separare, quanto quello traslato, quindi figurato, di scegliere. In origine dunque il termine era di derivazione agricola. Da qui, crisi, acquistò poi una serie di significati secondari già presenti nella lingua greca. Oltre al primo di separare, troviamo in successione scelta, giudizio, inteso anche come capacità di giudizio e discernimento. Pensate come ci stiamo avvicinando a un significato positivo. Interpretazione di sogni, prodigi, questo è il verbo greco. La seconda accezione di crisi, cioè di periodo critico negativo, si ricollega qui all'ultimo significato dato al termine greco, cioè quello di fase critica. Questo spostamento, che accentua il significato tecnico della voce crisi, conduce verso la polarizzazione negativa del vocabolo, che però si avrà solo nel Novecento. Quindi la storia di questa parola, molto singolare, pensate, non l'ho scritto, è passato anche da un significato medico dove la crisi era il secernere del succo finale degli umori negativi di una malattia, quindi in una sorta di spurgo che liberava e faceva entrare nella fase positiva della guarigione. È molto bella la storia di questa parola. Significato di vaglio della pula, un termine agricolo, diventa un termine medico e diventa un termine negativo solo nel Novecento. Quindi ad oggi, se recuperiamo il significato originario di scelta e discernimento, appunto derivato direttamente dal verbo greco, recuperiamo un'accezione che può essere anche positiva. Bene, io dovevo per voi trovare una sorta di definizione spirituale della parola crisi. Ci ho pensato molto, è stato impossibile. Mi sono orientata, almeno per me, altri forse avrebbero potuto far meglio, che non sono una teologa e non sono un'esperta di francescanesimo, mi occupo di formazione in ambito francescano già da anni, quindi credo un minimo, però è stato estremamente difficile. E ho pensato che di potervi proporre, documentandomi, preparandomi, ma anche ascoltando un po' il mio cuore, la mia esperienza di preghiera, di proporvi un piccolo itinerario, quindi una piccola lezione, quindi usare la parola di Dio, sul Salmo 31, che secondo me è un bellissimo itinerario che fa vedere qual è l'esperienza, prima umana e poi spirituale, della crisi nell'uomo. Facendo questo utilizzeremo di supporto il parallelo anche un, così, diciamo, una frase celebre di Sant'Agostino, che di crisi penso se ne sia, abbia fatto una notevole esperienza e sia un maestro di spiritualità in quello che può essere l'esperienza della fragilità, del peccato e della capacità di aprirsi alla grazia di Dio. Perché l'altro termine che dovremo recuperare è la parola grazia, che è l'intervento straordinario dell'amore di Dio, ma è anche il dono che riceviamo, che ognuno di noi riceve, nell'aprirsi e nella capacità di accogliere il suo amore. Quindi terremo questi due poli, la crisi come grande occasione di aprirsi alla grazia e all'incontro con Dio. Adesso Elisa vi distribuisce il Salmo 31, io farò questa breve lezione che non ha pretese esegetiche o teologiche, vi posso solo portare il frutto della mia riflessione.
Se Elisa, se vuoi...
Ah, grazie, mi passo alle figlie.
Sapevano che noi nella Lombardia siamo avanti e quindi a queste cose qua partecipiamo in tanti.
Allora facciamo una prima esperienza. Allora, avete questa immagine di Escher, di cui dopo dirò qualche parola, è un'immagine arcinota, addirittura c'è una mostra adesso a Reggio Emilia, questa è l'immagine della locandina della mostra. Guardatela un attimo. Poi con questa immagine davanti agli occhi ascoltiamo Lorenzo che ci legge il Salmo che dopo sul quale io tenterò di dare qualche inno.
Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. Tacevo e si logoravano le mie ossa, mentre ruggivo tutto il giorno. Giorno e notte passava su di me la tua mano.
Pesava su di me
la tua mano, come nell'arsura estiva si inaridiva il mio vigore. Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa. Ho detto, confesserò al Signore le mie iniquità, e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Per questo ti prega ogni fedele, nel tempo dell'angoscia, quando irromperanno grandi acque e non potranno raggiungerlo. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia, mi circondi di canti di liberazione. Ti istruirò e ti insegnerò la via da seguire, con gli occhi su di te, ti darò consiglio. Non siate privi di intelligenza come il cavallo e come il mulo, la loro foga si piega con il morso e le briglie, se no a te si non si avvicinano. Molti saranno i dolori del malvagio, ma l'amore circonda chi confida nel Signore. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti. Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia.
Questa immagine di Escher, sapete Escher, questo artista olandese che ha fatto queste opere basandosi su dei criteri matematici, logici, quindi queste strutture geometriche avveniristiche, ha alcuni soggetti che si rifanno, che interpretano anche la figura umana. Escher, questa opera si chiama Rind in inglese. Rind in inglese significa buccia, scorza. Infatti evoca un po' la scorza dell'arancia, no? Quando noi non rompiamo la buccia, e il volto di una donna, vedete, è tratteggiato con questa scorza attorcigliata, arrotolata come una spirale. Escher stesso di questa opera, questa striscia fluttuante, scrisse: un frammento di una scultura vuota. Dietro cosa c'è? Cosa vedete dietro? Nuvole. E il cielo di che colore è? Il grigio normalmente viene associato a uno stato non di gioia, ma a uno stato depressivo, uno stato dove non si riescono più a vedere dei contorni, non è un bel sole in un cielo azzurro, ma è un cielo grigio, plumbeo, con questa donna ridotta a scorza vuota che ne delinea i contorni. Bene. Passiamo al Salmo. Il Salmo si divide in tre parti, o meglio quattro. C'è una parte iniziale che sono i primi due versetti: da beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato, e beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun delitto. Questa è una sorta di sentenza iniziale, di affermazione che il salmista fa. Il Salmo 31 è un salmo penitenziale di Davide, quindi è un salmo che, trattandosi di Davide, rientra in quella dimensione di fortissima crisi che il re Davide, sapete tutti la sua storia, la sua grande esperienza di colpa e di peccato, che però vorremmo un pochino decontestualizzare dalla dimensione peccato, colpa, penitenza, ma vedere proprio come esperienza di fragilità umana, personale. Infatti il termine crisi può avere due accezioni in questo salmo: esperienza di peccato, dando appunto la definizione dell'etimologia stessa che viene sempre dal greco, peccato come sbagliare il bersaglio. Amartia, il termine tecnico, il verbo amartano, che è appunto il verbo da cui deriva il termine peccato, significa sbagliare il bersaglio, non cogliere quello che l'amore di Dio ha preparato per noi. E l'altra, quindi l'esperienza della fragilità del peccato, e l'altra è l'angoscia della sventura che vive il giusto. In questo salmo la crisi viene presentata in due modi: le sventure del giusto e lo stato di sofferenza che deriva dal peccato. Bene, la prima parte appunto è la parte proverbiale, dove dice: l'uomo a cui Dio non imputa alcun delitto è beato, perché lui non è in inganno. La seconda parte da tacevo a e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato è proprio la dichiarazione dello stato di crisi, dove l'uomo vive tutto il disagio di questa sofferenza. La terza parte, ve lo divido un po' così sarà più agevole, da per questo ti prego ogni fedele a mi circondi di canti di liberazione, è lo sblocco della crisi, quando l'uomo riesce ad aprirsi a Dio, alla confidenza, a dichiarargli il suo male. E infine la parte conclusiva, la vita in Dio, lo stato di grazia. Da ti istruirò, a voi tutti retti di cuore, la conclusione gridate di gioia. Bene. Entriamo subito nella seconda parte, che è quella che riguarda lo stato di crisi conclamato. Tacevo e si logoravano le mie ossa mentre ruggivo tutto il giorno. Questo versetto ha una direi un impatto emotivo e quasi sonoro, la voce dell'uomo è diventata un ruggito, tanto è grande la sofferenza dichiarata, e le ossa sembrano cariate, c'è proprio un logoramento. Ci viene in mente, a me almeno l'ha suggerito, quella scorza, no? Che ormai è svuotata di sostanza. L'uomo è solo una scorza, c'è questa carie della sofferenza che sembra minare la sostanza stessa della persona. E poi un altro verbo molto forte, pesava su di me la tua mano. L'uomo avverte la sofferenza come un castigo, una mano che pesa su di lui. E l'arsura, siamo di nuovo nei sensi, una gola arida, un essere gola secca, il salmo torna sempre, la gola che è concio arido, quindi anche questa esperienza corporea di una dimensione di forte sofferenza. Quindi il salmista qui spende due versetti per descrivere in maniera molto colorita alcune delle sensazioni che si provano sia spirituali che corporee nella dimensione della crisi, della sofferenza. E poi l'apertura. Ti ho fatto conoscere il mio peccato e ho detto confesserò al Signore le mie iniquità. Trovate strano questo verbo? È al presente o al futuro? Confesserò. Perché non dice confesso? Perché dicevamo la crisi cosa comporta? Una scelta, uno sblocco, nasce dalla scelta. C'è un altro futuro nel Vangelo, in una grande esperienza di peccato. Il figlio al prodigo cosa dice? Luca 15:7-18 rientrò in se stesso e disse: mi alzerò e tornerò da mio padre e gli dirò. Tre futuri. È scattata la decisione, la crisi, proprio come nel senso medico, comincia a secedere quel succo che poi porterà alla guarigione nel momento in cui scatta un'intenzione che si proietta del futuro. Un adesso che diventa un poi. Andrò. Si è già sbloccata, lo sblocco c'è già. Confesserò al Signore e tu, e poi è bellissimo, e qui si passa al passato prossimo. E Dio l'ha già fatto. E tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Ha guardato solo l'intenzione, Dio. Per questo ti prego ogni fedele nel tempo dell'angoscia. Angoscia è ancora un termine che si rifà alla sfera della crisi. E la parola fedele, io ci ho pensato molto, la prima cosa che mi è venuta in mente è la lettera ai fedeli di Francesco, che è questa lettera enciclica, no? Che Francesco scrive per tutti i cristiani. Ma fondamentalmente chi sono i fedeli per Francesco? Siamo noi, proprio i terziari, scritto quasi proprio per il terzo ordine, la lettera ai fedeli, ma per tutti gli uomini, per coloro che fanno penitenza, che penitenza è che fanno opere di conversione. Quindi coloro che hanno usato quel futuro, che cominciano a muoversi. La declinazione che io sento nel cuore come francescani di fedele, potremmo citare le lettere di Paolo, giustificati per la fede. Nella scrittura il termine fedele è già l'uomo santo, è già la comunione dei santi, ma fondamentalmente mi piace dare un'accezione più francescana, coloro che fanno opere di penitenza, i fratelli e le sorelle della penitenza. Quando romperanno grandi acque non potranno raggiungerlo, quindi immagine proprio dell'essere sovrastati dal disagio, dalla fatica, della fragilità, ma il fedele non soccomberà. Bene, qui poi c'è la risposta di Dio. Ti istruirò, ti insegnerò la via da seguire, con gli occhi su di te ti darò consiglio. È il saggio in senso biblico, colui che sa di sé, che si conosce, ma che permette a Dio di conoscerlo. Ricordate le parole di Cencini del testo formativo? Colui che entra in se stesso, che ha la capacità di guardare sé e di farsi scrutare da Dio, che usa quel futuro. E ti darò consiglio. Qui interviene lo spirito di consiglio, uno dei sette doni. È la prima conseguenza, il sapere, lo spirito di consiglio da catechismo ci ricordiamo tutti, è quello che ci permette di prendere una decisione in Dio, non solo da solo, ma con Lui. C'entra con la scelta, con il discernimento, con la parola crisi uguale scelta. Poi qui c'è questa bellissima immagine del cavallo e del mulo. Chi fa questo è persona, non è animale, che ha bisogno di essere tenuto da briglie, contenuto, quasi in una dimensione ancora immatura. C'è la maturità dell'uomo adulto responsabile di fronte a Dio. E infine l'apertura finale. Rallegratevi nel Signore ed esultate, voi tutte retti di cuore, gridate di gioia. Che cos'è la gioia in un esito di crisi positiva? È l'apertura a uno spazio di relazione creativo. È la creatività della relazione con Dio e con l'uomo. L'uomo che ha superato il suo stato di crisi, quasi bypassando se stesso, aprendosi all'abbraccio di Dio, è un uomo che nuovamente genera relazione e contatto con Dio e necessariamente con l'uomo. Perché se un contatto con Dio è vero, ti fa sempre tornare al fratello, dove incontriamo il volto di Dio. Bene, in parallelo, io non spaventatevi, permettetemi, le mie colleghe lo sanno, io sono un po' fissata di greco e latino, ve la dico in latino perché è troppo bella, ma la traduco subito. Vi dico in latino questa frase di Agostino che è veramente bella. Noli, se la volete anche scrivere, decidete voi. Noli foras ire, noli foras ire. Come scrive? Come? Va bene, ve la leggo. Noli foras ire in te ipsum redi. Non andare fuori di te, ritorna in te stesso. In interiore homine, habitat verum. Nella tua interiorità abita la verità.
Veritas. Veritas. Habitat veritas.
O verum, sì. Site ipsum mutabilem in veneris, se ti sarai trovato mutabile, ambiguo, trascende te. Ve la traduco. Allora, non andare fuori di te stesso, non andare fuori, rientra in te stesso, nella tua interiorità abita la verità. E se ti sarai trovato fragile, ambiguo, allora trascendi te stesso. Cosa dice qui Agostino? Sei in uno stato, l'attualizziamo al massimo, sei in uno stato di crisi, di fatica, non anestetizzarti con le tante cose che puoi trovare in giro. E ognuno ha le sue, tra virgolette, modalità di non sentire il dolore, di drogarsi, di, uso delle parole forti ma le contestualizziamo, insomma, di anestetizzarti. Può essere una serata davanti al televisore dove ci svuotiamo, può essere una qualche forma di dipendenza, magari un buttarsi anche eccessivamente sul cibo. Parliamo anche di soluzioni, se vogliamo, molto banali ma molto concrete, che tutti prima o poi abbiamo sperimentato. E dice Agostino, abbi il coraggio di rientrare in te, perché lì c'è la verità, non cercarla da un'altra parte, e non avere paura di trovarti mutabile, ambiguo, cioè di trovare di tutto dentro di te, il bello, il brutto. Abbassa l'idea che hai di te, non rimanere deluso dalle tue fatiche, dalle tue fragilità. Solo allora potrai trascendere te, cioè dire, andare verso Dio, dire allora tornerò da mio padre. Questo è l'itinerario che Agostino stesso, lo stesso Agostino che dirà, percorri l'uomo per raggiungere Dio. Anche tutti i padri della Chiesa, i padri del deserto, danno questa grande, hanno questa grande intuizione spirituale, per me la più grande, non andare verso Dio se prima non hai conosciuto l'abisso del tuo cuore, non sarebbe vero. Sarebbe una modalità per spiritualizzare la tua fede che non ti porterebbe da nessuna parte. Bene, io concluderei questo momento. Come vedete, è l'unica definizione che io ho potuto passarvi, con quello che Francesco ha distillato. Francesco spesso parla di crisi, di fragilità, ci sono mille testi che avremmo potuto leggere in questo senso, con la preghiera davanti al crocifisso. Qui, se vedete, che conoscete benissimo tutti, torna la parola tenebre. Io l'ho scelta per questo, questa preghiera. Altissimo, glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio. La parola tenebra è quella ambiguità. Francesco non ha avuto paura di immergersi nelle sue tenebre. Dopo viene tutto, dammi la fede, la speranza, io farò il tuo santo e verace comandamento, farò tutto. Ma prima, lo stesso passaggio del Salmo e del mutabidem, entra in te stesso dove ti trovi ambiguo. C'è il passaggio di percorrere le proprie tenebre, dello cuore mio. Guardate l'umanità, proprio commovente di questa frase. Le tenebre sono nel suo cuore. Non parla delle tenebre, del male sociale, dopo ne parleremo, di tutto. Le prime tenebre sono dentro di te. Abbracciale, guardale, incontrati con le tue tenebre. Altrimenti non si va da nessuna parte. Questa è la crisi. Abitare con coraggio le proprie tenebre e poi cercare di cominciare a intraprendere un cammino. Chiara ci parlerà di viaggio interiore. Parte dall'incontro con le proprie tenebre.
Allora, prendo io la parola. Dunque, adesso siamo già un po' in ritardo sulla tabella, quindi cercherò un pochino di riassumere anche il mio intervento. E, scusate, mi devo attrezzare. Allora, io non vi mostrerò per il momento delle slide, un po' anche perché è il mio modo di fare, cioè nel senso, se faccio un intervento anche breve di relazione, mi piace guardarvi negli occhi, mi piace vedere i vostri volti, e poi spesso succede che con le slide tutti sono intenti a scrivere le slide e nessuno ascolta più. Quindi, e tutti seguite
le diapositive.
Le diapositive, ecco, ho fatto bene a chiedere. Sì, e quindi invece mi piace un po' dialogare anche guardandoci negli occhi, no? Voi guardate il mio volto, io guardo il vostro. E parto dicendovi proprio, partiamo dalla parola crisi, il mio intervento sarà ora e un intervento finale, perché ora parliamo del concetto di crisi, ma anche come superarlo, anche poi nell'accezione positiva, quindi arriviamo poi alla fine del percorso. E abbiamo detto che crisi deriva dal greco krisis, che a sua volta deriva da crino, che vuol dire separo. Quindi, etimologicamente, rimanda al concetto di scelta. Ok? Separare, quando io scelgo, devo per forza fare una separazione tra un prima e un dopo. È contenuto nel concetto di scelta. Già su questo ci potremmo davvero fermare un'intera, cioè potremmo fare almeno 3 ore di formazione su che cosa vuol dire scelta, scegliere, cosa implica la scelta. Si apre un capitolo enorme, perché noi diamo per scontato scelgo. Poi sapete, quando devo scegliere tra 2 cose, una è buona, una è negativa, è facile scegliere. Dov'è il problema? Quando la scelta ci manda veramente in crisi? Quando abbiamo 2 cose buone, è lì che entriamo in crisi. Quindi già vedete che torna il concetto di crisi, no? Devo scegliere, vado in crisi. E poi, peggio, quando io sono costretto a scegliere e ho sul piatto della bilancia 2 dimensioni povere, basse. Cosa scelgo? Cosa scelgo che sono 2 dimensioni? Piccole, frivole, negative, vogliamo chiamarle così, ma non possiamo addentrarci su questo concetto. Quello che mi interessa invece passarvi è un altro step del concetto di scelta. Scegliere vuol dire per forza separare una maniera di essere, cioè prima ero in un modo, poi divento un'altra dimensione, scelgo e separo. E vi do una curiosità che ho trovato sul concetto di scelta. In cinese, voi sapete che la lingua cinese è fatta di ideogrammi ed è sinceramente interessantissima. L'ideogramma cinese della parola crisi è composto da un primo ideogramma, sono 2 ideogrammi, cioè un primo ideogramma che indica problema, secondo ideogramma indica opportunità. Problema, opportunità.
opportunità. Ma anche l'etimologia della parola crisi per noi ha un significato positivo. Quindi già adesso la prima domanda che io mi faccio è: e allora perché noi la vogliamo così negativamente? E anche nella nostra dimensione, scendo un po' più nella dimensione psicologica, la dimensione di scelta, quindi separazione, è di per sé positiva perché contiene un aspetto vitale. Aspetto vitale. Separarsi è un aspetto vitale dell'uomo. E considerate che la prima separazione, perché in realtà l'uomo vuole sempre tendere, si costruisce in uno stato di stabilità, cioè voglio sapere qual è il mio lavoro, la mia casa, dove abito, e per carità, questo è costitutivo della persona e dell'identità. Poi daremo delle definizioni anche di identità. Io farò degli interventi, non essendo una relazione, il mio intervento di oggi a flash, in modo che voi però possiate avere delle lampadine accese. La prima dimensione, una delle prime dimensioni di separazione, sapete quando l'uomo la vive? Alla nascita. Nascere non vuol, poi in realtà non vuol dire separarsi, perché la nascita è una separazione fisica. Poi abbiamo una separazione psichica, e questo ve lo garantisco, è molto molto difficile. Io vedo pazienti in terapia privata e non vi dico quanto è difficile separarsi psichicamente dai propri genitori di origine, dai propri luoghi di abitazione, da un precedente lavoro, da una precedente compagna. Quindi, se io però voglio essere vitale, vivere, devo sapere vivere la separazione. Altro aspetto positivo contenuto nella parola crisi è il concetto di scelta. Perché psicologicamente positivo? Perché scegliere ha un aspetto di crescita. La persona depressa non riesce più a scegliere, neanche di alzarsi dal letto. E infatti non riesce più a crescere, si ripiega su se stesso e va lentamente a morire. Ecco che separazione psicologicamente aspetto vitale, scelta psicologicamente aspetto di crescita. Guardate questa immagine, l'unica che io userò. Quando andiamo in crisi, vedete queste, quasi tutte queste dimensioni, quasi tutte queste persone non hanno i volti, perché quando abbiamo una crisi il nostro volto si copre, cioè dobbiamo riconnotarci in una identità. Possiamo ripiegarci su noi stessi, possiamo chiuderci in un rapporto a due, non a tutti, a due, che ci permetta di capire, o possiamo addirittura fonderci con uno strumento che ci riporta un'interiorità. Tutte le arti riportano al mondo interiore. L'artista va sempre a ripescare in una irrealitat che non fa parte della realtà, ma è una realtà interna, interiore, interiorizzata. Proprio adesso ho in terapia un giovane adolescente di 16 anni, un ragazzo di poco geniale, pur non aprendo il libro al liceo classico, una media del 9, 9 e mezzo, voti altissimi. Considerate che ha imparato a suonare il pianoforte da solo, perché lui dice: chi è che nella vita non sa suonare un pianoforte? È uno strumento banale, neanche pensare di andare a prendere delle ripetizioni è qualche cosa, cioè questo è uno degli aspetti che ha. Un ragazzo brillante in una crisi esistenziale veramente preoccupante, e gli faccio subito un parallelo: è cognitivamente geniale, emotivamente preoccupante. e l'emotivo devono essere sempre bilanciati. È chiaro che tutta la nostra vita, magari Elisa passo un po', tutta la nostra vita corre in questo bilanciamento che dobbiamo inseguire. Quando però siamo troppo sbilanciati, ecco che interviene la crisi. Infatti, quando noi entriamo nella dimensione di crisi, attenzione alla nostra parte cognitiva, vale a dire la parte dei pensieri. Perché per risolvere una crisi dobbiamo capire perché siamo arrivati lì, ma poi entrare nella dimensione emotiva, affettiva, se vogliamo risolvere la crisi. E spesso non possiamo farlo da soli. Ecco che abbiamo il concetto a due. Questo ragazzo, di cui parlavo prima, per non sprofondare in una depressione che è stata anche curata farmacologicamente, si rinchiude col suo strumento. Chiaramente la chitarra per lui è come parlare, il pianoforte chi è che non lo suona, e il vero strumento per cui ci si può permettere di prendere delle lezioni è la tromba. Ah, chiaramente Louis Armstrong non era uno che la sapeva suonare. Lui ha un modo geniale, in 3 mesi suonato in 2 bande, cioè i suoi maestri erano veramente sconvolti dalla rapidità con cui questo ragazzo, in modo geniale, imparava a suonare. Tra l'altro la tromba ha una dimensione sofisticatissima di suono, con la bocca, col fiato, veramente qualcosa di particolare. Bene. La crisi ha quindi la capacità di mettere in moto i nostri limiti. E questo è il punto che ci manda in crisi. Perché quando andiamo a toccare, perché la crisi non la viviamo positivamente, se è così bella, se ha questi aspetti vitali? Perché va a toccare i limiti. E quando parliamo di limite è inutile che ci prendiamo in giro. Il limite è qualcosa che pesa. Al contempo ci comunica che non possiamo continuare sulla stessa strada, ma dobbiamo per forza apportare delle modifiche. E qui uso dei termini, occorre ripensarci, reinventarci. Dobbiamo riattribuire un corretto valore alle cose. Attenzione, ripensarci, riattribuire, reinterpretarci. Ecco che poi Chiara, meglio di me in queste cose, è maestra, abbiamo un prefisso che dice di un'azione ripetuta. Ri. Ma guai a ripetersi, deve essere una dimensione riinterpretata, ripensata, ma in un modo nuovo. Se non faccio questa azione c'è lo stallo, ecco che la crisi diventa depressiva, involutiva e non più vitale. E, tra l'altro, noi diamo per scontato che le persone vanno in crisi. Sì, tutte le persone vanno in crisi, non è detto che tutti affrontino la crisi, non è detto che tutti vogliano vincere la crisi o superare la crisi. Parlo sempre da psicologa clinica, noi abbiamo dei genitori che dobbiamo mettere in crisi perché davanti a un figlio estremamente sofferente non si rendono conto. Ed è difficilissimo mettere in crisi il genitore. Dottoressa, passerà. E voi, noi siamo qui e diamo per scontato che le persone si mettano in discussione. Io nella mia esperienza clinica non lo do per scontato. Oggi mettersi in discussione non è mica una cosa all'ordine del giorno, non è mica facile, non diamola per scontato. Perché andare in crisi presuppone un tempo, poi vedremo che cos'è questo tempo. E oggi nell'era del touch, il tempo, l'attesa, non esiste più. Poi riprenderemo alla fine, io vi do degli input, poi riprenderemo alla fine tutti questi concetti, vedrete che alla fine si chiuderà il cerchio. Modo più veloce per cambiare le cose intorno a noi è per forza di cose cambiare se stessi. Prima diceva Chiara, riferendosi alla frase di Cencini, colui che entra in se stesso come rimando spirituale, ma anche come rimando umano. Partiamo dall'umanità. credo anche, mi sento di poter affermare, che anche il rapporto con Dio, per essere vero, deve partire dalla verità della nostra umanità, altrimenti tutto diventa falso, costruito. Quindi per arrivare a un rapporto vero, autentico con Dio, bisogna essere veri e autentici con se stessi, umani. E l'uomo, ricordatevi sempre, è fatto di spirito, psiche, umanità, corpo. Tutto questo racchiuso nel concetto di relazione. Oggi, nel linguaggio di oggi, la parola crisi è onnipresente, è quasi un intercalare. Oggi chi è che non usa la parola crisi? Qualsiasi evento, di qualsiasi portata esso sia, è fonte di crisi. Questo termine sembra un termine ombrello. Se non si lavora c'è crisi, se c'è una guerra c'è crisi, l'adolescente che sta chiuso in camera è in crisi, due coniugi litigano è crisi, non si riesce più a trovare un senso alla propria esistenza, è crisi, ma si ricorre sempre a questo termine. Ma badate bene, la finale di tutti i discorsi è non preoccuparti, non preoccupiamoci, facciamo passare la crisi e tutto si aggiusterà. Questa è la finale. Aspettiamo, vedrai che passa. Questo lo dicono anche i genitori davanti ai bambini di 5 anni, a cui le insegnanti della scuola materna dicono guarda che qualcosa non funziona bene. Poi, siccome passerà alle scuole medie, abbiamo tutti i problemi che non passano già più. Ora, se il linguaggio che io utilizzo riflette almeno in parte il modo di procedere psichico, possiamo notare che il passata la crisi, tutto si aggiusterà, implica che per superare ciò che è fonte di crisi ci sia auspica un ritorno allo stato precedente. Ma se noi ci pensiamo, di fatto è impossibile, perché se c'è una crisi, scelta, dimensione vitale, separazione, cambiare se stessi, non ci si può auspicare il ritorno a uno status precedente, ma questo anche a livello umano, psichico. Cioè è una sciocchezza dire facciamo passare la crisi e tutto si aggiusterà. Anzi, è proprio il modo per non aggiustare niente, perché se c'è una crisi vuol dire che c'è un sistema che non va più bene, per forza dobbiamo passare a un altro livello. È come se l'adolescente chiuso in camera, vi faccio degli esempi concreti, ed è in una crisi adolescenziale, mai come oggi sono forti le crisi adolescenziali, mai come oggi c'è un uso così forte di psicofarmaci per adolescenti, mai come oggi. E guardate che lo psicofarmaco all'adolescente, al bambino non ne parliamo, all'adolescente neanche, è qualcosa che non si dà, perché interviene a livello del sistema nervoso centrale. Non è qualcosa che in Italia è concesso, difficilissimo trovare un neuropsichiatra che dia farmaci agli adolescenti, mai come oggi abbiamo gli adolescenti che usano psicofarmaci. Bene, l'adolescente in crisi, chiuso in camera, è come se dovesse aspettare che passasse la crisi per ritornare come prima, vale a dire allo stato di bambino. Ma non è possibile, non è possibile. E invece è proprio il concetto di scelta, di separazione, separazione dalla parte bambina, separazione dal genitore, che deve avvenire perché possa crescere. Oppure i tuoi partner che litigano, come se volessero tornare al precedente, come se la crisi, il conflitto, non ci fosse stato. Ecco che torna, tra l'altro, il conflitto, perché la crisi è sempre un conflitto interiore. In questo modo di procedere psichico, se io voglio ritornare allo status precedente, si tende a considerare la crisi la causa di un problema, e non invece l'effetto del problema. Confondiamo la causa con l'effetto. Non l'effetto effetto di qualcosa che non poteva più funzionare come consuetamente funzionava. Chiaro questo passaggio? Addirittura Racamie, che è un grandissimo analista, tuttora vivente, definisce la crisi come necessaria. La crisi come necessaria. Un uomo non si può dire uomo se non è in una continua evoluzione di crisi. E questo studioso ha addirittura sottolineato che per poter parlare di crisi psicologica è necessaria la presenza della rottura dell'equilibrio psichico precedentemente raggiunto, in modo tale da poter cambiare e costringere a una nuova relazione con se stessi e con l'esterno, e torna la relazione. Guardo un attimo cosa posso togliere. Allora, ogni equilibrio psichico poggia su un insieme di valori. Non è vero che la psicologia non ha a che fare con i valori. Ogni equilibrio psichico ha a che fare con dei valori. Il problema è proprio quando l'equilibrio psichico raggiunto traballa e io vado a ricercare e non trovo niente tra i miei valori. Ecco perché è importante sempre seminare, anche con i ragazzi che sembrano non raccolgano mai nulla. Il problema è che non devono raccogliere quando noi seminiamo, ma quando loro, e solo loro lo sanno, entreranno in crisi, si volteranno indietro e dovranno trovare dei semi a cui attingere. Quindi, da questa prospettiva, l'equilibrio psichico che poggia su un insieme di valori, questa dimensione forma proprio l'identità personale dell'individuo. Quindi da questa prospettiva una crisi psicologica obbliga a rivedere e talvolta a rifondare la propria identità. Ecco che la crisi è collegata al concetto di identità. È come un processo di rinnovamento di se stessi. E vi do un'altra curiosità, e questa volta la prendo dalle dimensioni delle fiabe. Quando voi leggete, voi avrete figli, nipoti, bambini, che sicuramente voi avete intorno, incontrato nella vostra vita, non è un caso che nelle fiabe viene spesso raccontato, si racconta che il vecchio e malato re lascia il posto, l'ascesa al trono, al nuovo re, capace di saper adattare i vecchi valori del regno allo spirito del tempo che cambia. Quante volte avrete detto questa cosa, no? Il vecchio re muore, il vecchio re malato muore e il figlio del re prende il regno. Le fiabe sono maestre di psicologia. Non vi dico la favola di Cappuccetto Rosso, quante cose psicologiche ha dentro. Bene, anche questa cosa che noi leggiamo ai bambini, non ci rendiamo conto di quello che leggiamo, ha in sé una dimensione psicologica. Vale a dire che il figlio del re, che diviene nuovo re, mette insieme il rinnovamento con la continuità. Rinnovo dentro una continuità. Non butto via niente delle mie origini, ma continuo con un rinnovamento. Non si butta via, si trasforma, non si elimina, si rinnova. Noi non siamo qui per distruggere, ma per costruire, si costruisce su delle dimensioni che già ci sono, in una continuità. Tutto sommato mi piace leggere anche questa modalità, no? Mi dicono che è una modalità anche un po' nuova di fare formazione, no? Non buttiamo via niente, ma andiamo avanti, no? Da quello che c'è impostato, no? Si ristruttura, no? Sì, è come proprio la ristrutturazione delle case. Quanto sono belle le case ristrutturate. È proprio il concetto di superamento della crisi. Bene, oggi come oggi poi non parliamo della crisi di lavoro, non parliamo poi della crisi esistenziale. chiaramente quello che noi vediamo come mediatori sociali ha entrambe le dimensioni, una grande povertà materiale insieme a una grande povertà esistenziale. E non è che possiamo curare la psiche e lo spirito se non hanno di che mangiare. Al contempo, se anche gli trovi il lavoro, se non curi la parte umana esistenziale, mica lo tengono. Questi dopo 3 giorni stanno a casa perché sono stanchi. Quindi vedete com'è difficile la cosa. E anche in studio arrivano persone veramente mica tutte in crisi, cioè hanno una vita buona, tranquilla, una famiglia, dei figli realizzate da un punto di vista sociale, economico, lavorativo e personale, eppure tac, vanno in crisi. Una vita che diventa priva di senso, accompagnata da una grossa inaffettività, vuota di energie, appiattita. E anche questo è significativo, altra flash che vi do, Jung, altro grande analista, diceva, era solito dire questa frase, più volte aveva ribadito che ciò che fa forte l'uomo nella prima metà della vita è contemporaneamente ciò che lo limita nel vivere pienamente la seconda metà. Ecco perché c'è la crisi di mezza età. Mi sono realizzato, guardate che è saggia questa cosa, ciò che fa forte l'uomo nella prima metà della vita è contemporaneamente ciò che lo limita nel vivere pienamente la seconda metà della vita. E abbiamo la crisi esistenziale. Spesso manca proprio a volte anche una dimensione di valore, forse qui si può dire spirituale, a me piace dire che va oltre, che va oltre. Prima Chiara citava, e poi sono alla fine, dimensioni di automedicazione della crisi, perché crisi vuol dire sentirsi, quando si va in crisi bisogna avere il coraggio di sentirsi. E oggi ce ne sono tante, dal farmaco, e io non demonizzo assolutamente il farmaco, io sono una che pensa che il farmaco vada utilizzato al contempo.